In altre parole,
ci sono in realtà due notizie che molto hanno colpito Fabio Merlini, che intanto saluto, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno,
ci sta accompagnando in questi percorsi ogni mattina fino a domani per In altre parole. Le notizie riguardano entrambe, come dire, la vita dei droni. C'è un social network che si chiama Snap, una società che è proprietaria del social network Snapchat e si chiama Snap, che ha presentato un piccolo drone dotato di telecamera pensato per seguire chi lo sta manovrando. Si chiama Pixie, lo ha presentato pochissimi giorni fa, era il 28 di aprile. Tra l'altro questa è una, come dire, una misura che la società Snap ha adottato un po' in controtendenza rispetto agli altri social che investono nell'immateriale. Snapchat investe invece su dispositivi pensati per il mondo reale. E l'altra notizia che riguarda sempre i droni ci arriva dalla guerra. Infatti dall'inizio dell'invasione russa una delle armi più efficaci impiegate nei combattimenti è stato un drone di produzione turca, il nome tecnico è Bayraktar TB2, e questo drone usato dalle forze ucraine ha avuto un ruolo decisivo nell'impedire che la Russia ottenesse il controllo dello spazio aereo ucraino e ha permesso all'Ucraina di distruggere con bombardamenti di precisione decine di mezzi corazzati, imbarcazioni e postazioni dell'esercito russo. Poi sembra che droni americani abbiano aiutato l'esercito ucraino nel distruggere ad esempio le due navi nel Mar Nero, ma insomma questo Bayraktar TB2 è considerato una delle ragioni del successo della resistenza ucraina. In questi mesi questo drone è diventato tra l'altro una specie di mito popolare, secondo soltanto al missile anticarro Javelin, e la parola Bayraktar è un simbolo di resistenza e al drone sono state addirittura dedicate delle canzoni. Insomma, questo, come dire, il contesto, no? La cornice. E di questo vogliamo parlare con Fabio Merlini, perché insomma il tema dei droni in effetti pone una serie di questioni che nel corso del tempo sono state poi anche affrontate. La storia ci racconta di come a partire da un certo tempo abbiamo assistito ad una trasformazione dell'idea di nemico. Che cosa implica questo slittamento?
Ma intanto desidero dire subito che non sono un esperto di tecnica e tattica militare, per cui non posso entrare, diciamo, su un campo rispetto al quale non ho nessuna competenza. Però è vero che quello che sta succedendo, al di là del fatto e dei benefici che questo ha permesso, diciamo così, di ottenere rispetto alla resistenza, qualche riflessione la si può fare molto generale. Cioè, intanto che cosa vediamo? Vediamo che uno strumento di morte pilotato da remoto, ecco, questo modo di dire è importante, credo che dobbiamo soffermarci un attimo su questa idea che tu fai qualche cosa da remoto, cosa significa esattamente? E poi è pressoché invisibile, questo è un altro dato interessante, cioè una guerra che può condursi oggi a un livello di invisibilità rispetto alle forze che mette in campo e da remoto, no? Questo secondo me è già una riflessione, è già un dato di fatto, diciamo, che permette appunto di fare qualche riflessione. Intanto noi vediamo che abbiamo a che fare con uno strumento di morte che potremmo dire così, in quanto veicolo di resistenza, diventa simbolo di vita, no? Questo già la dice lunga su quell'esperienza, lo dobbiamo pur dire, dell'assoluto insensato che è la guerra. Ma quello che forse potrebbe inquietare di più, al di là di chi poi ne fa uso, ma sappiamo che poi tutti potranno farne uso, è che tutto è già contenuto appunto in questi termini che ho sottolineato, no? Quindi l'idea del remoto e l'idea della invisibilità. La dimensione remota è il fatto che c'è una governabilità dello strumento tecnico che viene realizzata dalla distanza, da remoto. Questo naturalmente trasforma, come anticipava lei, l'idea stessa della guerra e certamente anche l'idea stessa del suo nemico. Poi c'è una sorta di, se ci badiamo bene, di manifestarsi della forza, della potenza di reazione, in questo caso di difesa, che si appunto manifestarsi della forza in assenza di visibilità, perché tu non riesci a intercettarlo questo drone. E se vogliamo dire la cosa ancora in termini diciamo più precisi, è il fatto di avere a che fare con una presenza senza manifestazione. Questo è interessantissimo, perché vuol dire che la forza qui agisce, per così dire, nell'ambito di quello che potremmo chiamare la spettralità della guerra, il fantasma, cioè c'è qualche cosa che agisce, che produce degli effetti, ma tu non lo vedi. Quindi non lo senti arrivare, non lo percepisci. E allora qui noi vediamo che sono, come diceva lei, in atto due fenomeni: una diversa considerazione del nemico e una ulteriore radicalizzazione, potremmo dire così, dello stile, se si può parlare di stile, della guerra moderna. Cioè tu sei del tutto con questo strumento, con questa logica, fuori dall'idea della relazione corpo a corpo, no? Che è rappresentato insomma dal mitico, se si può dire ancora una volta così, assalto alla baionetta. Cioè non hai più bisogno di demonizzare il nemico per rendere sopportabile psicologicamente la tua azione di morte. Cioè è proprio la fine, in un certo senso, nonostante che naturalmente quello a cui noi assistiamo è un continuo confronto diretto, però in termini diciamo così logici è la fine del confronto diretto. Non sei più costretto a guardare negli occhi il tuo nemico, e sappiamo che cosa vuol dire poter e dover ancora guardare negli occhi il tuo nemico. Vuol dire poter essere fulminato dalla sua umanità, cioè quando tu leggi negli occhi del tuo nemico l'appello alla pietà, tu ne leggi l'umanità, e quindi per te è più difficile in un certo senso sferrare il colpo mortale. Quindi possiamo dire che l'invisibilità dello strumento di morte annulla il volto del nemico, è uno strumento invisibile, potremmo anche dire, che rende invisibile il bersaglio, e questo ha degli effetti evidentemente sul modo in cui si conduce la guerra.
Ma questo sta poi nel solco di una sorta di ulteriore trasformazione, no? A me colpisce molto questa sua idea del nemico che muta agli occhi di, o dell'aggressore o del difensore. Appunto, lei ha detto bene, alla fine non è tanto importante chi usa cosa. Lei evoca lo spettro della comprensione, della compassione, ma qui si procede quasi agli estremi limiti della disumanizzazione dell'uomo.
Ecco, questo è un punto interessante. Abbiamo detto che, lo dicono insomma, si dice che la demonizzazione dell'avversario è sempre stato un principio cardine di ogni conflitto armato, e sappiamo anche che il nazionalsocialismo ha spinto questa logica ai suoi estremi, cioè non stai combattendo degli uomini, stai sterminando esseri che si collocano nella categoria, questo era proprio un termine che veniva utilizzato, della subumanità. E allora che cosa vuol dire? Sei fuori addirittura della familiarità dell'umano, e quindi io posso fare qualsiasi cosa di te. Se questo è un uomo, no? Titolo celeberrimo di un straordinario romanzo di Levi. Ecco, noi possiamo anche intendere questo titolo non solo come il venire meno dell'umanità dell'uomo nelle condizioni appunto disumane dell'universo concentrazionario, possiamo anche intendere come il non essere mai stati uomini, no? E questa è stata diciamo l'operazione comunicativa del nazismo, cioè quella di dire guardate che questa categoria di persone sono una sottospecie infettiva, non sono nemmeno degni del rispetto cui dobbiamo agli animali. E allora quando sei nella dimensione del remoto, appunto l'azione da remoto, ma ha molto colpito il fatto che si parla di questi strumenti con questi termini, cioè si azionano da remoto, allora non sei solo in un altro luogo rispetto al bersaglio, sei anche in un altro tempo. Infatti l'area semantica, se ci prestiamo un po' attenzione, del termine remoto copre l'idea della lontananza, l'idea dell'essere antico, dell'essere distante, dell'essere perduto. E voi vedete che questo interessa sia la categoria dello spazio sia la categoria del tempo. È come se tu facessi accadere qualcosa nella totale indifferenza. Non vedi, non senti, sei altrove. Allora, più che demonizzare, questa è la differenza che va ancora al di là, oltre l'idea del subumanità, della subumanità alla quale, rispetto alla quale si può fare di tutto, più che demonizzare, qui è in atto una sorta di oscuramento radicale del volto del nemico. Più che avere a che fare con persone, cose, hai a che fare con punti, bersagli disanimati. È nello spazio dove la messa a fuoco, che è sempre stata fondamentale, cannocchiale nella dimensione del rapporto con il nemico, perché la messa a fuoco vuol dire portare qui ciò che è là, proprio l'idea del cannocchiale. Ecco, qui la messa a fuoco è completamente delegata alla potenza misurativa di una macchina che viene programmata altrove, quindi tu sei sostanzialmente in un videogioco.
Beh, poi ci sarebbe da evocare anche tutta la questione anche della responsabilità, ma non abbiamo tempo, magari lo rimandiamo a domani. Voglio solo ricordare ai nostri ascoltatori che sulla questione dei droni esiste un articolo, un reportage, un vero e proprio reportage giornalistico di qualche anno fa di William Langevisce, che si intitola "Guarda un po', esecuzioni a distanza", ed è stato realizzato in una centrale operativa che lavora con i droni negli Stati Uniti, droni utilizzati poi nelle guerre in Medio Oriente, in Afghanistan e in Iraq in modo particolare. Voglio ringraziare tantissimo per questa mattina Fabio Merlini, che ci ha aiutato a mettere a fuoco la questione dei droni con una prospettiva di carattere filosofico. L'appuntamento è per domani, noi andiamo direttamente alle informazioni. Grazie ancora Merlini, a presto.
Grazie a lei.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.